Allora, grazie a Michel Martone che ci ha ricordato come sostanzialmente la Carta dei Doveri si iscrive in una cornice che viene da lontano e quindi che viene da un obbligo di riordino e di chiarezza che prende le mosse anche da illustri studiosi civilisti e come questa esigenza si possa riscontrare anche nel diritto pubblico. Abbiamo anche, ha richiamato anche in modo molto importante, secondo me, la funzione del riordino della pubblica amministrazione nell'ambito del più generale momento di riforma dello Stato e della necessità sostanzialmente di snellire le strutture della pubblica amministrazione per dare magari gli stessi servizi ai cittadini ma con costi inferiori. A questo punto lascio la parola a Giovanni Guzzetta, che ha poco bisogno di presentazioni, è ordinario di istituzioni di diritto pubblico e su questi argomenti ha al suo attivo una riflessione già molto approfondita.
Grazie Presidente, visto che sei il Presidente della sessione. Ma dopo i due interventi sofisticatissimi del consigliere Simi e del consigliere Zucchelli, dopo il brillantissimo intervento di Michel Martone, io veramente non so cosa aggiungere. Devo dire che mi pare che un punto di convergenza si sia trovato. Siamo tutti d'accordo che l'approccio deve essere un approccio realistico e quindi lasciamo poi agli arcani imperi delle trattative la soluzione finale. Io però vorrei assumere un approccio un po' diverso, ovviamente provocatorio. Noi partiamo dal presupposto che questa Carta dei Doveri serva ai cittadini e assolutamente non c'è dubbio, quindi su questo non mi dilungo. La mia domanda è: serve all'amministrazione? Che impatto può avere sull'amministrazione questa disciplina? È chiaro che il consigliere Zucchelli lo notava con grande realismo, che in grande misura ciascuno di noi condivide, cioè l'impatto può essere un impatto molto, molto forte. La domanda è: ma ci sono alternative? E per argomentare questa affermazione, alla quale io do una risposta tendenzialmente negativa, poi si tratta appunto di misurare tempi, modi, eccetera, guardando un po' a che cosa rappresenta questa Carta dei Doveri insieme all'idea di codificazione delle discipline dell'amministrazione oggi, Simi parlava di una seconda fase. Io credo che noi dobbiamo guardare un po' al processo di riforma dell'amministrazione come si svolge ormai da alcuni decenni, cioè quantomeno dagli inizi degli anni 90. Dall'inizio degli anni 90 la nostra pubblica amministrazione è stata sottoposta ad un processo di trasformazione che non è isolato, unico, è un processo di trasformazione che ha riguardato tutte le pubbliche amministrazioni, direi di common law e di civil law alla stessa misura. E questo processo riguarda una trasformazione proprio del modello dell'amministrazione e dello Stato. È vero, ci sono tanti elementi, ed è giusto che rimangano, per carità, di amministrazione che esercita poteri autoritativi, e questo è il suo mestiere, rimane uno degli elementi del suo mestiere, però nessuno di noi può negare, lo dico retoricamente, che ci sia stata una trasformazione tra il modello di Stato amministrativo alla Carl Schmitt e il modello di Stato e di amministrazione che tendenzialmente diventa un'amministrazione di servizio. Questo modello è compiuto, io credo che non sia ancora compiuto, non è compiuto in Italia, ma direi che è una trasformazione in atto anche altrove. È un modello migliore o peggiore? Io da questo punto di vista il problema non me lo pongo, nel senso che è inevitabile. Ritengo sia inevitabile per come si è trasformata la società nell'epoca contemporanea, per le domande che derivano dalla società, per la frammentazione degli interessi, per la complessità, per la difficoltà di esercitare un ruolo direzione e controllo quale l'amministrazione ottocentesca o novecentesca immaginava. E Da questo punto di vista forse sono più pessimista addirittura di Zucchelli, perché è vero che probabilmente questo modello che si sta affermando presenta delle tante incognite, però anche il vecchio modello non è che se la passasse benissimo. Stamattina preparare questo intervento mi sono andato a riguardare un po' gli atti dell'Assemblea Costituente sul tema dell'amministrazione, tema del quale peraltro l'Assemblea Costituente non si è occupata tantissimo, e ho trovato due interventi, uno di Mortati, il quale dice che fondamentalmente la ragione per la quale nella Costituzione si doveva disciplinare l'amministrazione erano due. La prima è quella volta ad assicurare ai funzionari alcune garanzie per sottrarli dall'influenza dei partiti politici, e l'altra è quella l'esigenza che riguarda la responsabilità dei pubblici funzionari rispetto ai cittadini. In un altro intervento invece Umberto Nobile, riprendendo Mortati, si lamentava della necessità di trovare delle misure che combattessero la corruzione dilagante dei dipendenti dello Stato. Ora, la corruzione dilagante è il fenomeno più patologico, però noi sappiamo che proprio in quella zona di riservatezza per molti versi necessaria si annidano anche comportamenti che non sono necessariamente di corruzione. Quindi anche quel modello lì si prestava e si presta, ahimè, ad alcuni problemi. Perché è ineluttabile questo processo? Quindi noi possiamo e dobbiamo, secondo me, calibrarlo, misurarlo, gestirlo, ma è un processo ineluttabile. È un processo ineluttabile perché al di là che le riforme si facciano o meno, poi accadono delle cose. Noi dagli anni 90 abbiamo, intanto sono venute a mancare le condizioni strutturali perché quel sistema di amministrazione funzionasse. E le condizioni strutturali sono, da una parte, una propensione del cittadino all'osservanza, e qui torno all'effettività, all'osservanza dell'atto autoritativo, che in quanto tale lo metta sull'attenti, e da questo punto di vista la legittimazione della decisione amministrativa è calata nella società, ed è calata in tutte le società. C'è quel bel libro di uno studioso americano che si chiama Friedman, che parla di società orizzontale. Cioè il principio di autorità è un principio, quindi la legittimazione della decisione pubblica non funziona più solo attraverso il meccanismo deduttivo dell'autorità. La seconda è la crisi fiscale dello Stato, cioè un'amministrazione che ha una disponibilità di risorse tendenzialmente inesoribile, come si concepiva fossero le risorse nel secondo dopoguerra, si può permettere anche, come dire, dei costi non necessari. Diciamo, si può permettere un certo tasso di dispersione. E oggi questo non è più possibile. Quindi un'esigenza di disciplinamento dell'azione amministrativa è necessaria. Il terzo elemento per il quale, secondo me, questo destino è ineluttabile, quindi poi può accadere domani, o accadere tra 10 anni, possiamo più o meno contenerne gli effetti, e che al di là delle riforme normative, in questi anni nei quali si introduceva la semplificazione, il decentramento, la separazione tra indirizzo e gestione, eccetera, eccetera, ci sono stati tutta una serie di fatti giurisdizionali. La sentenza sulla risarcibilità degli interessi legittimi della Cassazione è del 99, cioè 10 anni fa. Le sentenze della Corte Costituzionale sulla annullamento delle norme che limitavano la responsabilità dei concessionari dei servizi pubblici sono del 2004, se non ricordo male. La giurisprudenza sulla responsabilità per le prestazioni sanitarie è anch'essa recente. Il tema della responsabilità precontrattuale dell'amministrazione è emerso. Quindi, al di là che noi interveniamo meno legislativamente, accadono degli eventi, e qual è il limite di questi eventi? Il fatto che sono traumatici, improvvisi, e ci costringono quindi poi a rincorrere, e il fatto che delegano tutto al momento giurisdizionale, quindi al momento patologico. Ora, a me sembra che lo sforzo di questa diciamo così, la visione che c'è dietro al programma del governo e del ministro Brunetta sulla riforma della pubblica amministrazione consista esattamente nel tentativo di trovare degli strumenti per stimolare l'amministrazione a un autoallineamento e a un'autodisciplina, ricorrendo a stimoli esterni che però molto raramente sono stimoli, diciamo, che puntano sul momento patologico. L'azione collettiva che è stata citata ha una funzione sollecitatoria. Nel decreto 69 ci sono delle norme sulla soluzione non giurisdizionale dei conflitti. Quindi a me sembra che l'idea che si può riscontrare in questi procedimenti sia quello di sostituire, o meglio di evitare di giungere al momento della responsabilità giuridica, per stimolare l'amministrazione a quella che gli anglosassoni chiamano responsiveness, cioè una responsabilità, come dire, un'autoresponsabilizzazione anticipata. E in questo mi sembra che la Carta dei Doveri e il meccanismo della trasparenza abbia una funzione sollecitatoria e quindi sia una risorsa fortissima da utilizzare, e tanto più una risorsa fortissima nel momento in cui noi abbiamo perso in gran parte il modello, diciamo, di amministrazione gerarchica, perché la gerarchia, per quanto si possa contestare, però aveva una funzione che era quella di riduzione della complessità. Venendo meno e attenuandosi questa dimensione della gerarchia, noi rischiamo, come dire, un impazzimento, lo dico provocatoriamente. Allora, qual è l'incentivo, diciamo, al disciplinamento se non c'è più la gerarchia nel senso tradizionale? Il disciplinamento deriva dalla, tra virgolette, esposizione maggiore, con tutte le limitazioni del caso, alla responsabilità diffusa, come si chiamerebbe in termini costituzionalistici, quando si parla per esempio del Presidente della Repubblica. Chiudo dicendo che a me sembra che tre siano i problemi che abbiamo oggi, e in qualche misura la Carta dei Doveri si muove in quella direzione. Il primo problema è un problema di razionalizzazione, questo c'è effettivamente. La stratificazione di riforme che sono avvenute in questi vent'anni pone un problema di razionalizzazione, di messa a sistema, e questo serve innanzitutto alla pubblica amministrazione per orientare se stessa, e ovviamente serve anche al cittadino per avere, come dire, una maggiore contezza e certezza. Il secondo, esiste un problema che, se noi guardiamo in una dimensione macro, è un problema che c'è, ed è quello dei costi degli oneri amministrativi sulla società, tanto più se è società aperta. Questo rapporto della Banca Mondiale sul fare business nel 2010, che ci mette al 73° posto per oneri dovuti all'amministrazione, dovuti appunto al mancato pagamento dei debiti o alle clausole o alle forme di vessazione, eccetera, è un problema, ed è un problema, diciamo così, di sistema, che prescinde dal rapporto singolare tra cittadino e pubblica amministrazione o dal ruolo della pubblica amministrazione, riguarda le performance del sistema economico. Il terzo punto, e su questo sono assolutamente d'accordo, è la cultura. Bisogna fare un lavoro di cultura enorme. Il problema è che tutti sappiamo benissimo che la cultura si fa nel fare, cioè è molto più difficile, quasi illuministico direi, immaginare una cultura fatta appunto di insegnamento, cioè la cultura si apprende attraverso l'attività, e quindi bisogna procedere attraverso quei passi. Per questo io penso che le due misure, cioè la Carta dei Doveri e la codificazione, non sono per caso nello stesso provvedimento, nel senso che entrambe rispondono a questa logica di messa a sistema e di razionalizzazione in un contesto di limitatezza di risorse che non possiamo sottovalutare rispetto al passato, anche in termini di legittimazione dell'amministrazione. Insomma, l'amministrazione trent'anni fa si poteva permettere di sbagliare, perché comunque sia da qualche parte qualche cosa si riusciva a tirar fuori per compensare, diciamo così. Ma l'amministrazione di oggi non lo può fare, e il rischio di risolvere tutto con i risarcimenti del danno, secondo me, rischia di essere a lunga molto pericoloso. Vi ringrazio.